Federico!
Ciao, come stai?
Tutto bene,
Eccoci.
grazie. Tu? Oh,
Siamo tornati di lunedì sera, come solito, l'appuntamento con
finalmente.
Cabana. Eccoci, siamo tornati in ordine.
Sì.
Bene, benissimo. Allora, di che parliamo stasera?
Ma allora
Tema scottante, tema scottante.
abbiamo un paio di tema, diciamo, il miracolo economico italiano, secondo me è un tema interessante. Torniamo alla storia un po' più
Sbam.
recente. Sì. E
Sbam.
poi abbiamo un riassunto di cosa sta succedendo adesso nel mondo, che era un po' che non facevamo, cioè non è cambiato molto, temi sono sempre quelli, però guardiamo un po' di dati aggiornati, guardiamo un po' di grafici nuovi. No,
C'è l'eclissi, l'eclissi. Esatto.
da qui non si vede.
Bitcoin è risalito, i mercati sono in salita, c'è l'eclissi, i tassi sono sempre alti, viviamo sempre in un mondo così. Però dai, da cosa vogliamo cominciare? Dal
Non so,
settore
cosa ti piace di più?
macro o... Mi piacciono tutte e due le cose. Vogliamo fare un recap macro mondo, cosa sta succedendo, e poi facciamo un deep dive nel miracolo economico.
Dai, va
Il
bene.
miracolo economico, bello.
Allora, beh, partiamo dai grafici che vi ho condiviso. Ce ne sono un paio dedicati all'unemployment e un poi
Oh.
uno dedicato al CPI e a come viene
Sì.
misurato diversamente, che vediamo che in realtà, cioè, magari si prova a barare in qualche modo.
Beh,
E poi
certo.
invece una cosa interessante dalla Cina, però quella facciamo per ultima. Però dai, iniziamo dal primo. Allora, il primo è uno sguardo sul mercato del lavoro
Oh, vedo quattro
americano,
grafici, vedo, esatto.
esattamente, e sostanzialmente ci sono. So, quei due più importanti secondo me sono quello in basso a sinistra e quello in basso a destra, dove sostanzialmente per chi ci ascolta, quello che mi sto riferendo sono dei grafici. Il primo che fa vedere quanti lavoratori mancano per tornare alla workforce, al totale dei lavoratori che c'erano negli Stati Uniti prima del
Sì.
famigerato marzo del 2020.
Esatto,
Perché a marzo
pre-COVID.
2020 c'è stato un tracollo, diciamo che siamo passati da 163-64 milioni di lavoratori, siamo andati giù a 156 milioni di lavoratori, e poi da allora, stimolo dopo stimolo, si sta recuperando, però diciamo la traiettoria, quella che diciamo tracciata dal 2015 fino al 2019, mancano ancora un buon 5 milioni di lavoratori per tornare, diciamo, su quella traiettoria lì.
Ok, non è
E
poco, eh.
questo chiaramente, se la vedi così, il mercato del lavoro è ancora più stretto di quello che sembra adesso, no? Ora c'è da dire che questa proiezione qui, diciamo, quella riga che va dal
Trend in
2015
salita, eh.
al 2019, chi è che ti dice che deve continuare a salire? Però ecco, diciamo che sicuramente
Probabilmente,
se tu
certo.
guardi l'inflazione che c'era oggi e l'inflazione che c'era nel 2015, l'economia di oggi è sicuramente più surriscaldata, quindi in realtà è vero che non è detto che, quel trend debba continuare, però ci sono addirittura dei dati, tipo l'inflazione, che ti dicono che quel trend dovrebbe essere addirittura superato, perché c'è un'economia
Certo.
che esplode. E quindi insomma, a maggior
Certo.
ragione, la workforce non è ancora tornata ai livelli che era prima e secondo questo studio ha ancora cioè servono proprio nuovi lavoratori. Che questo vuol dire stipendi più alti, vuol dire che l'inflazione non è ancora, dal punto di vista di tutti quei
Certo. Quindi
servizi che dipendono dagli stipendi, non è ancora gestita, insomma.
dal punto di vista dell'employment siamo ancora sotto il livello pre-COVID, quindi economia tra virgolette contratta nel mondo del lavoro. Negli
Sì.
Stati Uniti, eh?
E abbiamo poi la crescita dei salari, che è ovvio, no? Perché sono pochi lavoratori, è ovvio che tu hai una crescita dei salari.
Tra le varie, quindi meno lavoratori, meno leva contrattuale. Ma tutti poi gli altri temi, esatto, del stampare moneta, eccetera, eccetera. Quindi sì, ok. Quindi poi prime age participation highest in 20 years. Che tu dicevi?
Esatto,
Perché è
e
importante questo? Esatto, vediamo un po'.
Allora, questo grafico ha due, diciamo, due
linee,
linee.
esatto.
È un grafico lunghissimo, va dal 48, ok,
Madonna, veramente. Scusa, non avevo visto la timescale, cavolo. Veramente,
Esatto.
dopoguerra,
Quindi,
porca
esatto,
miseria.
nel dopoguerra negli Stati Uniti la percentuale di lavoratori tra i 25 e i 54 anni era tipo il 58, 58, sì, 58%. Questa cosa continua a salire fino al 93, dove arriva al 67%, e dagli anni 90 in poi, diciamo, più o meno oscilla attorno al 60%, poi è iniziato un po' a scendere, oscillato ancora un po', poi è caduta di nuovo, appunto nel famoso marzo del 2020, e poi adesso sta risalendo. Ecco, però, diciamo, lì secondo me è arrivato un plateau. E quello è più, secondo me, un tema di demografica, cioè le persone vivono più lungo, gli stessi lavoratori lavorano di più. Quindi il fatto che la percentuale si sia stabilizzata vuol dire che con il ciclo di vita che abbiamo
Certo,
adesso, più o meno quello è.
sì,
Mentre effettivamente, sai, nel
esatto,
48 si moriva anche un po' prima, c'era, insomma, c'era
certo.
meno agi, ecco. La cosa, però, invece, più interessante è l'altra riga, che è quella che ti fa vedere quanta percentuale della popolazione lavora rispetto al totale, che è la riga blu. Esatto,
Lì c'è un bel divario che si è creato negli anni 2000.
anche questa chiaramente sale, diciamo, dagli anni dal 48 fino al 9, agli anni 90 continua a salire, quindi c'è sempre più
Più o meno di pari
popolazione
passo,
che
esatto.
lavora, anche perché ricordiamo, c'è tutto il movimento del femminismo e pari opportunità che ovviamente espandono la base lavorativa. Poi però, dagli
Certo.
anni 2000, diciamo, nel 2000 in poi, questa cosa è ritornata, sta iniziando a scendere. Quindi, cioè, e anche questo fa parte di quella parte di demografica in cui la popolazione, invecchiando, chiaramente dopo un po' non lavora più, ma rimane viva, e quindi c'è una popolazione che invecchia. Questo
Certo, quindi rimane che cioè, l'interpretazione di questo grafico è molto interessante, come dici tu, perché abbiamo da una parte la percentuale totale della forza lavoro degli Stati Uniti, no, questi sono Stati Uniti, no? Se non
Sì, questo
sbaglio.
sono Stati Uniti.
La percentuale totale di gente che lavora in America scende di 8 punti, una cosa grande abbastanza, quasi 10 punti, no? Quindi vuol dire che sempre meno gente lavora negli Stati Uniti, ma per una questione, come dici tu, demografica, quindi globalmente c'è meno gente che lavora. Ma di quelli che lavorano rimane più o meno costante la percentuale di quelli 25-54, che vuol dire che c'è tanta gente che è entrata nella forza lavoro di quell'età e al netto dell'aumento della popolazione. E che cosa ci dice? Che sempre più gente giovane è entrata nel mondo del lavoro, quindi sempre più contrattazione, abbassa il costo del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. La gente più grande è andata in pensione, quindi c'è anche forse un impatto su quella che è la demografica salariale della forza lavoro in questo momento degli Stati Uniti.
E qui c'era un bellissimo libro, che non mi ricordo bene il titolo, Demographics qualcosa, dopo ve lo scrivo, che discuteva come questo invecchiamento della popolazione, dove c'è tanta parte della popolazione che non partecipa alla produzione, è in realtà uno
Sì.
stimolo estremamente inflazionistico. Quindi questo in realtà è un altro motivo per cui, proprio meccanicamente, vivremo
Sì.
ancora in una società che vive con inflazione più elevata. Perché chiaramente se devi automatizzare, devi, che ne so, se devi, dato che hai meno lavoratori della popolazione totale, ma la popolazione totale cresce, o comunque è un numero gigante oggi, e quindi hai bisogno di produrre più servizi, devi automatizzare, che ovviamente ci
Certo.
stiamo arrivando, però automatizzare vuol dire investimenti di CapEx. Investimenti di CapEx vuol dire che sono uno dei classici stimoli di inflazione, sono soldi che entrano nel sistema. E poi
Certo.
anche tutti i servizi che magari una volta, quando la popolazione moriva giovane, effettivamente non servivano, adesso invece nascono tutta una serie di servizi, comunque sono molto più richiesti dei servizi per gestire tutta la parte di popolazione anziana. Anche questo è estremamente, sono servizi nuovi, quindi è un nuovo, tra virgolette, un nuovo mercato, e tutto ciò è estremamente inflazionistico.
Certo.
Aggiungici poi che magari il welfare per questa popolazione che invecchia, alcuni, come dire, soprattutto in Europa, non è che se lo sono pagati loro stessi, il loro welfare è pagato da quelli che lavorano oggi, quindi Chiaramente anche lì rischia di esserci uno sbilancio, e il modo di chiudere lo sbilancio è
Certo.
ovviamente fare stimulus check, quindi dare, no, quella, una delle famose scuse con cui ci faranno digerire le CBDC sarà per dare, so, le pensioni extra,
Oh
l'UBI.
Madonna, l'hai nominata veramente? La CBDC, l'hai nominata? Cioè, quella insieme a Benettazzo sono le due cose che portano più sfiga nel mondo, porca miseria.
Esatto.
Quindi sì, no, è una figura molto interessante perché se c'è meno gente che lavora complessivamente, i tassi dei giovani che lavorano sono sempre più alti. Vuol dire, come dici tu, c'è uno shift verso di industrie differenti. C'è una spinta inflazionistica perché questi hanno social security, pensione, spendono, spandono e compagnia cantando, come anche giusto che sia, hanno lavorato tutta la vita. Quindi spinta inflazionistica, redistribuzione della curva salariale, redistribuzione dei lavori forse immaginiamo anche a meno valore aggiunto verso lavori più valore aggiunto. Quindi c'è una contrazione verso un'economia che si prepone a essere differente nei prossimi anni perché cambia la demografia, cambia la sua struttura, eccetera, eccetera, eccetera. Interessantissimo. Anche perché il divario è abbastanza sensibile, cioè, proprio, se lo vedete ragazzi nel grafico. C'è un gap enorme, cioè sono proprio andate a braccetto fino agli anni 2000, poi dagli anni 2000
Esatto.
in poi si apre proprio, quindi vuol dire c'è un tema di variazione nell'economia reale per i prossimi anni.
E quindi adesso che vedevo settimana scorsa, sai che Bitcoin era crollata, insomma, non so neanche a quanto avrà perso, cosa ha fatto? Un meno 10%, non so neanche
Oh,
cosa avrà
vogliamo
fatto.
aprire una parentesi su quello, Tom?
No, no, è che appunto. Allora, quello che volevo dire è molto semplice, poi magari dice anche la tua. Allora, chiaramente una correzione in questo mercato azionario che con l'S&P 500 dai massimi, ma certo che arriverà, però se tu la guardi veramente nel lungo periodo, non, queste forze inflazionistiche sono proprio embedded dentro la matrice con cui lavora il pianeta, cioè non c'è. Il fatto che avrai queste spinte inflazionistiche trascende questi piccoli, magari che l'anno prossimo ci sarà anche una correzione, facciamo meno 20% dell'S&P 500, ma nel lungo periodo queste sono noccioline, perché la spinta inflazionistica è proprio, viene da delle ragioni che non si risolvono dall'oggi al domani. Cioè il problema di avere la popolazione che invecchia non lo risolvi in un anno, verrà risolto se verrà risolto, magari non è neanche un problema, sarà un nuovo stato di operare. Però appunto tutto ciò che facilita questa transizione verso l'automazione, tutto ciò che un po' rappresenta il rischio, quindi equities, e tutto ciò che rappresenta una protezione contro il debasement e contro l'universal basic income, quindi gli asset finiti tipo Bitcoin o
Ma
real
lì
estate di
è.
lusso, quella roba lì è
Ma
una bozza in una botte di ferro, cioè a parte il meno 20% o cosa ha fatto, meno 12%, non lo so neanche questa settimana, proprio è
no,
irrilevante, è un blip, proprio
ma sono completamente d'accordo con te. Cioè, parlare di crash su un affare che sono 2 mesi, che 2 mesi, scusa, forse di meno, un mese e mezzo, che oscilla tra 75 e 65, fa ridere. A me viene da dirti, c'è qualcuno che sta comprando un pelo sotto. Hai notato che alle 3:30 quando aprono i mercati puntualmente scende un pelino? Cioè ormai ha dei comportamenti da asset che viene gestito da delle balene che fanno il cavolo che gli pare. Quindi ti voglio dire, concordo con te, l'inflazione è strutturale, si tratta solo di capire a che livelli. Quello che a me, ti dico, preoccupa più di tutto in questo discorso è che non vedo e non riesco a vedere una via d'uscita dal fatto che ci sia un universal basic income. Cioè, tutti diventano più vecchi, lavorano i giovani per i vecchi, devono lavorare con una produttività più alta, sono meno persone che lavorano, quindi devono avere mezzi di produzione più impattanti. I mezzi di produzione più impattanti vuol dire che devi automatizzare delle robe, perché la stessa persona deve fare più robe.
Esatto.
Questo non può che portare a un punto dove il lavoro viene automatizzato più su larga scala, e più su larga scala significa che ci deve essere a un certo punto uno universal basic income, che però sarà incastonato su un discorso su CDBC, CBC, Central Bank Digital, mi sono incartato, CBDC, E allora lì c'è tutto il tema della perdita delle libertà personali, della mobilità programmabile, con una serie di altri problemi clamorosi. Però la direzione è quella, tutti i grafici che ci hai mandato vanno in quella direzione, meno gente lavora, deve produrre di più, i vecchi ci sono ancora, grazie a Dio, per l'amore di Dio, nessuno
No, ma
non
io non
vuole che
vedo
stiano
l'ora
lì.
di diventare vecchio in pensione a giocare a golf
Anche
otto giorni in
io non vedo
Portogallo.
l'ora che
Cioè.
pensa. Esatto. Spinta inflazionistica, moneta che si... C'è un debasement, la direzione è quella. La direzione è che o anche il settore terziario viene largamente automatizzato, ma poi dice la gente che cosa gli facciamo fare? Io
Ma
devo essere
sai,
così
ma quello
chicco.
saranno rotazioni, saranno nuovi servizi che non ci immaginiamo, magari avere
Assolutamente,
l'assistente
vero.
umano sarà un premium, una roba luxury, mentre invece
Vero,
avrai
vero.
l'assistente robotico sarà comune. Quello non lo so, però sicuramente per ogni persona dentro il nostro sistema economico ci sarà adesso, il rapporto tra chi non lavora e chi lavora andrà sempre più a rimpicciolirsi. Quindi quelli che lavorano avranno un potere contrattuale più grande, erogheranno un valore, un input alla società molto più grande, chiaramente verranno pagati di più, useranno macchinari che costano di più, perché chiaramente tutti questi
E
investimenti. Quindi,
tecnologie, esatto,
e
tecnologie che ne aumentano
quindi
la
la
produzione,
spirale
costano di più.
inflazionistica, cioè l'inflazione non la vedo sparire nei prossimi 10 anni, ecco, come minimo. A prescindere da quello che faranno, cioè anche i tassi della Fed, va bene, romperanno tutto e faranno un bel crollo, ci sarà, che ne so, almeno 30% del Nasdaq, va bene, però secondo me si rimangerà tutto, come dire, il trend crescente riprenderà, forse fosse solo per motivi inflazionistici, riprenderà senza dubbio. Ecco, a comprova di ciò, se vedi il grafico quello in alto a sinistra,
Sì.
le non farming payrolls, quindi sono alcuni degli stipendi, e tu vedi che hanno effettivamente dei cambi.
Chissà perché non farma, chissà perché hanno
Li
differenziato
hanno
tra farm e non
differenziati
farm.
così, però vedi,
Chi c'ha le...
sono il change, quindi non è il valore assoluto, è quanto. Quanto sono più grandi rispetto al mese precedente, sostanzialmente adesso è da settembre 2022 che continuano a salire, quindi la wage growth, con la crescita dei salari, sicuramente è presente.
Ma meno male negli Stati Uniti, ma meno male
Negli
lì, e
Stati
poi un
Uniti, certo,
pochino
qui
e
boh.
una proporzione dell'inflazione, quindi sì, sicuramente, sicuramente, ma...
Ecco, quello che dicono questi analisti è che in realtà questo aumento degli stipendi non è che si sta fermando, sta anzi il contrario, sta addirittura guadagnando momento, quindi sta aumentando la sua spinta verso l'alto. Quindi loro sono ancora più preoccupati, tra virgolette, dall'aumento dell'inflazione. E il commento generale che fanno è che appunto con questo mercato del lavoro diventa difficile per la Fed giustificare i tagli dei tassi. Questo è quello che dicono loro, tagli dei tassi possono anche essere fatti per motivi politici, quindi questo vedremo se lo fanno o no. Di certo non andranno a zero questi tassi, ecco, questo sicuro.
Sono d'accordo, ma sì, cioè fino a una certa i tagli di tassi per motivi politici, perché poi vale a giustificare che tagliano i tassi in un momento sfavorevole comunque nel ciclo. Sì, comunque nel momento in cui, tornando, scusa, tornando, l'inflazione è strutturale, è strutturale il sistema economico in cui viviamo, cioè inflazione vuol dire crescita, quindi crescita vuol dire debito, quindi è tutto proporzionale. Il fatto è di quanto, a quanto starà. E questi grafici non indicano, come gli grafici delle settimane scorse che abbiamo visto, non indicano una riduzione dei tassi a breve termine, ma manco per niente, ma manco
Può
per
esserci
niente.
per motivi politici un ritocco estetico, ok? Quello secondo me non
Ecco,
è quasi
sì,
scritto nelle carte, ok? Ma
dici prima
sicuramente
causa lezione, dici.
sì. Però sì, sono d'accordo anch'io che i tassi dovranno stare ben sopra lo zero ancora per un bel po'.
Esatto.
Oppure la definizione di inflazione cambia. Perché se andiamo al grafico dopo, vediamo cosa succede alle definizioni dell'inflazione.
E qui potremmo aprire un mega discorso pure, eh?
Sì. Perché il grafico dopo va dal 1974 ad aprile, fino ad aprile 24, dove...
Oh.
E in blu c'è la riga di come si calcolava prima... No, scusa, in blu è come si calcola oggi. E
Ancora dopo, esatto, e in
in
giallo è
giallo è come si calcolava
pre.
prima di una modifica che era introdotta dall'83 sui costi legati all'housing, quindi all'immobiliare.
Tom, ma è quello che diceva Sailor. Guarda, guarda che ragazzi, avete visto il grafico? Guardate che roba. Cioè, se noi andiamo a vedere l'inflazione pre con il metodo pre, cos'è? No, 84, lì
Sì,
nel grafico vedo. Cioè,
pre-83, sì.
che probabilmente io immagino significa solo che dentro il paniere c'erano delle robe che poi hanno tolto, quindi hanno
Cambiato i
selezionato.
pesi, hanno selezionato altre cose, cioè cosa, il numero dell'inflazione, come dire, è un gioco di numeri, no? Quindi puoi
Molto
fare...
relativo, è
ok.
molto relativo, è molto relativo perché ci sono delle cose più o meno sensibili all'inflazione. Quindi se io mi vado a prendere quelle che sono meno sensibili all'inflazione, ovviamente do una visione globale diversa. E infatti questo grafico lo dimostra pienamente, perché se noi usiamo il metodo pre-84 l'inflazione è al 17-18%, con il metodo post-84 è all'8%. Numeri enormi comunque, enormi rispetto agli scorsi
Sì,
20 anni,
il
direi.
picco che stai dicendo tu è del novembre 2023, ok?
Sì.
Adesso chiaramente è scesa, l'ultima misura è attorno al
Assolutamente.
4% con il metodo di oggi e attorno all'8% con il metodo vecchio. E l'osservazione interessante è che però con il metodo vecchio era arrivata al picco, come dicevi tu, attorno al 16%, che è in linea con i valori dei problemi degli anni 70. Dove c'era il nostro mitico banchiere centrale coi sigari che sparava i tassi al 10%. E secondo me è una cosa
Esattamente.
interessante da vedere come anche questi paragoni storici bisogna sempre prenderli un po' con le pinze, che io sono convinto che negli anni 70 fosse necessario avere i tassi così alti per far scendere l'inflazione, però se guardiamo oggi in realtà sono riusciti, come dire, l'inflazione è scesa anche con i tassi al 5,5, no? Quindi chiaramente c'è un modello, c'è l'economia, l'economia sottostante è molto diversa oggi dal 1974.
A voglia. A
Ecco, diciamo
voglia.
che però anche il
Ah.
metodo con cui loro calcolano l'inflazione è molto diverso.
Che mi fa rimbombare, mi sta facendo rimbombare in testa, Tom. Lo so, te l'ho mandato su Twitter. C'è un discorso di Sailor. Il popolo ha deciso che tu sei Sailor, quindi per questo lo nomino.
Non mi
Ti
ricordo, no,
ricordi
capito, vabbè, no,
nel
non mi ricordo.
sondaggio? Vabbè, grandissimo
Ok.
onore, grandissimo
Sì,
onore.
sì, sì.
Sailor dice che lui si è affacciato a Bitcoin nel 2020-21, quello che sia, perché nel suo calcolo di dove allocare capitale, l'inflazione reale delle asset class che lui stava analizzando in quel momento era intorno al 10-20%. Quindi lui si è visto il CPI, cos'era il 2020, al 5%, ma stock, real estate, questo e quell'altro, aveva fatto un'analisi di tutte le asset class e in termini reali erano sul 15-20%, tra il 10 e il 20%, il
Certo.
che è abbastanza impressionante, perché di nuovo, appunto, l'inflazione, se tu mi vai a prendere tre beni del cazzo del paniere Instant, la farina, il lievito e le uova, ma chi se ne frega? Ma tu devi vedere la roba inflazionata davvero, e forse questo calcolo ci dà una visione più reale di quello di
E
dove andrà a finire la
perché è
verità.
importante questa differenza dell'83 sui costi dell'immobiliare? Perché per, diciamo, il cittadino medio il costo del mutuo e l'acquisto della casa è uno dei
È
costi
lì,
principali, no? Quindi,
ma
come dire,
certo.
scontarlo non è che sia così corretto. Quindi questa riga che noi vediamo oggi, questa inflazione attorno al 4%, 4-5% c'è oggi, sni, perché sono molto scontati i costi dei mutui lì dentro.
Assolutamente. Io trovo una difficoltà a fare questo tipo di discorsi con tanta gente che guarda al centesimo. Ad esempio, la birra è salita da 6 a 7 euro. Ok, ma quante cazzo di birre ti bevi? Ti bevi 20 birre al
Io
mese, è salita
conosco
di un
gente che ne
euro?
beve, quindi non lo
Ok,
so.
no, sono d'accordo. Te ne bevi 20 a settimana, sono 4 settimane, ti bevi 80 birre, sei aumenta di un euro a birra, hai speso 80 euro in più. 80 euro in più, per quanto siano importanti, non fanno il grosso del tuo budget mensile. Il
Ah,
grosso del tuo budget lo fa il
certo.
mutuo.
Certo.
l'interesse sul mutuo, la
Certo.
benzina, l'energia e compagnia cantando. Quindi è lì che vai ad avere una diminuzione del tuo potere d'acquisto reale perché la tua valuta vale molto di meno rispetto al caffè 1,20 euro. Ma chi se ne frega del caffè 1,20 euro? Ma te da 3 euro il caffè, ma chi se ne frega? Non cambia niente che il caffè sia 1,20, 1,50 o 1,10. Cambia che hai la valuta e ti si svaluta al 10% sul tuo mutuo e hai i tassi al 5%. Lì ti cambia, perché sei molto più povero in termini reali.
Esatto, cioè sulle cose che contano, forse me lo ricordo quella. Saylor aveva guardato quanti soldi ti servivano per ritirare, per vivere di bond. Quel calcolo lì oggi sarebbe molto diverso, ci sono i tassi alti, però poi aveva anche guardato il costo del healthcare, aveva fatto un esempio, lui aveva un problema alla spalla, è andato dalla sua assicurazione e gli proponevano delle cure, che lui ovviamente poteva permettersi, però chiaramente si rendeva conto che il costo di quelle cure era salito, dato un problema ricorrente, quindi era salito
Ad esempio,
vertiginosamente. E inoltre
esatto.
gli proponevano le cure migliori per cui lui poteva permettersele, quindi c'era, insomma, aveva fatto il suo paniere di beni, come dicevi tu, ha guardato varie cose che effettivamente non seguono né la riga gialla né la riga blu di questo grafico qua, ecco.
Esattamente, esattamente. E poi sì, e poi c'è una teoria di perché alcuni asset crescono più di altri, però vabbè, questo è un altro discorso. Però la realtà dei fatti è questa: quando vi dicono che l'inflazione, vediamo il paniere Istat, sì, vediamo che cosa impatta sul tuo budget, come dici tu, l'affitto, la salute, i trasporti, ad esempio il prezzo delle auto è andato su tantissimo. Eccetera, eccetera, eccetera. Quelli sono i veri costi che ti vai a calcolare quando l'inflazione. E poi Saylor è arrivato al discorso Bitcoin, da lì, lì si è andato a vedere l'unico asset inflazionario, e lì poi è andato tutto il discorso MicroStrategy e compagnia.
Grande. Direi il grafico, non so perché mi ha messo questo ordine qui, ma guardiamo l'ultimo grafico, quindi ce n'è uno tutto nero preso da
Ah,
Bloomberg, quello lo guardiamo per ultimo.
l'ho visto. Quello
Guardiamo.
è il premium sull'oro in Cina, vero?
Sì, quello però è un discorso un po' a parte, quindi andiamo
Bellissimo.
al grafico invece, quello che ti fa vedere l'inflazione divisa per categorie da ottobre 2023, mese per mese, quindi ottobre 2023, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. E vedi che effettivamente, quindi qual è la situazione adesso? Sui beni, effettivamente siamo entrati in deflazione, comunque l'inflazione è rientrata. Quello che si chiama core, che è quello che contiene l'housing, quello invece no, sta ancora spingendo mese su mese. Sia quello, come dici tu, core ex shelter, sono quindi costi di energia, quindi comunque anche quelli stanno spingendo, tanto che appunto il petrolio sta andando su tantissimo. E poi però la cosa più grave è che sulla destra si vedono tutti quelli che sono i servizi, quindi i servizi sono assicurazioni, salute, educazione, ok?
Tutta la stella.
E quella roba lì invece spinge ancora, anzi spinge ancora più del 2023, perché chiaramente
Ma
quelle voci scusami, finisco, quelle voci dell'inflazione lì
vai, vai,
dipendono
vai,
dagli
vai.
stipendi che, come abbiamo visto prima, stanno ancora crescendo, quindi è ovvio che questa cosa continuerà a costare sempre di più. Ecco.
E ti dico di più, io ho una mezza teoria, ma non è corroborata, è una sensazione, quindi se qualcuno ha delle tesi contro di questo, ditemele. Cioè, secondo me, laddove non c'è elasticità di domanda, è lì che i beni salgono. Io la benzina la devo comprare perché devo andare al lavoro, non posso non andare al lavoro con il mulo, non posso non fare un servizio sanitario perché ho la spalla rotta. Quindi è lì che dove c'è l'inestesi. I soldi li devo investire, quindi tra virgolette
Certo.
i servizi finanziari sono molto più alti, che non è che li posso far squagliare al 10% con l'inflazione. E lì c'hai l'inflazione reale sui prodotti con domanda inelastica, dove sei forzato a comprarli, il mutuo lo devi comprare, non è che puoi andare a vivere in tenda. Sulle stupidaggini che puoi farne a meno, o comunque puoi rimodellare, rimodulare, trovare alternative. Lì l'inflazione è meno presente perché se hai un'alternativa vai a prendere una merce che costa di meno. Ma la
Certo,
benzina che fai?
certo.
L'affitto che fai?
No, no, chiarissimo. Infatti, ecco, una cosa, noi abbiamo ancora un pezzettino di portafoglio da allocare, sono questi 100 dollari
È vero, se abbiamo 100
e
dollari da allocare.
real estate, sto cercando di trovare il momento giusto, il settore giusto, dovremmo farci una puntata dedicata. Il problema è che chiaramente l'ideale sarebbe aspettare questo grande crollo, che per carità prima o poi arriverà, la direzione però è sempre in salita, e quindi
Te la posso buttare lì?
come a gennaio ci è venuto il panico che dovevamo comprare in fretta S&P 500, che abbiamo visione perfetta, potrebbe anche essere il caso iniziare a piazzare i chip, perché sì, è vero che ci sarà un ritracciamento, è vero che non faremo una prestazione per dei mesi, anche 6 mesi, faremo una prestazione orribile, però in realtà su tutto ciò che, come dici tu, è limitato, quindi real estate di lusso, non lo so, qualcosa che sicuramente non può
Mi
essere
hai
replicato.
letto nel pensiero, ti stavo per dire non commerciale, forget about it, non residenziale di massa. Io andrei a farci un'analisi, ma facciamocela, non ho studiato
Sì,
te.
sì, sì.
Real estate di lusso. Un rate su real estate di lusso tra Medio Oriente, Stati Uniti e compagnia cantando, condo residenziale di lusso e lì ci andiamo a fare una posizione per un periodo finché non abbassano i tassi. E compagnia cantando. Lì andrei a vedere se sì, ci buttiamo quel cippino da 100 euro, da 100 dollari.
E niente, dai, invece l'ultimo grafico negli ultimi giorni c'è stata una mega corsa, tutti i giorni, comunque l'oro finalmente si è mosso, cioè di pochissimo rispetto ai parametri di
Oh,
Bitcoin, però. E
penultimo grafico, vediamolo.
qui c'è una situazione tattica in Cina, in cui essenzialmente l'investitore retail medio in Cina si sta buttando sull'oro in tutti i modi che vuole, e qui c'è il premium, quindi
Aia.
quanto costano le azioni di questi ETF dell'oro rispetto al valore
Oddio
degli
mio.
asset, rispetto a quanto oro hanno. E c'è un demand per oro così alto che sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che l'investitore retail cinese non crede al suo stock market, non crede alla sua valuta, sta cercando in qualunque metodo per riuscire a scappare alla spirale inflazionistica che prevede. Quindi lui prevede che la sua banca centrale inizierà a comprarsi i propri buoni, questo è quello che prevede, diciamo, l'investitore retail
Per
cinese.
me è un pessimo segnale per la velocità e l'intensità con cui è accaduto. Non lo so perché, ma che questi facciano una corsa all'oro come bene rifugio non mi piace per niente. Per niente. Non è un segnale di fiducia, non è un segnale di
No,
fiducia nel
no, è un
mercato.
segnale di estrema sfiducia, questo è poco, ma è sicuro.
Estrema sfiducia.
Sì.
Poi come ti ricordi l'articolo che mi hai mandato del producer che lascia Taiwan? Non lo so, qualcosa che non dà fiducia, esatto, è all'orizzonte, perché guarda che grafico, porca miseria, c'è un premium gigantesco in un tempo strettissimo, dire stanno correndo a comprare oro, perché? Perché c'è qualcosa all'orizzonte.
La banca centrale cinese anche aveva iniziato a comprare oro
Hai
per
ragione, è
molto tempo.
vero, altro pessimo segnale, è completamente.
Sì, beh, dovremmo farci una puntata dedicata anche a questo. Però l'oro, secondo me, non può essere la soluzione. Cioè, il fatto che tu hai un asset che si apprezza come un asset che in realtà non è che puoi controllare se ce l'hai veramente, perché boh. Secondo me l'oro non è la soluzione, cioè capisco perché una banca centrale tipo quella cinese voglia comprarlo, vuole trovare degli altri collaterali che non siano bond americani, va bene, perché ha imparato la lezione, quello che è successo alla banca russa, va bene, però l'oro non lo so, non lo so, è
No, lo so,
molto.
sono scettico anch'io, però prendi face value il mondo di oggi, sono d'accordo pure io che non è il migliore dei migliori, però rimane un bene rifugio. Perché scappano? Perché stanno andando là? Mi sa che Gianluca voleva dirci qualcosa,
Ah, grande, no, non l'ho
sentiamolo.
neanche visto, che quando faccio vedere i
Gianluca, ti ho
grafici. Vai, vai,
sbloccato,
scusa, non
leva il
ti avevo
muto.
visto.
Ciao,
Ciao,
buonasera, io ho una domanda da
Frate!
ignorante. Come state innanzitutto?
Bene, come
Ah,
stai tu?
grande. Benissimo, dai, benissimo, benissimo. Allora, era successa la stessa cosa, non so se vi ricordate, sugli ETF cinesi che avevano in pancia titoli esteri. Perché? Perché poi in realtà fare queste considerazioni sulla Cina è sempre un po' complicato perché il governo telefona e
Certo.
mette di no. Dice: amici, non vendete più le quote, non si possono creare più quote, quindi
Se non puoi creare più quote in ETF, la domanda è alta. Sì. Sapete se c'è la stessa cosa sugli ETF sull'oro? Ne avete la più pallida idea?
Sì, no, no, demand, c'è cioè un enorme surge di demand.
Sì, però che cosa gli impedisce l'ETF di comprare altro oro e di creare nuove quote? Cioè, non ci
La
dovrebbero stare gli
supply.
API in mezzo che riaccoppiano valore del sottostante e valore della quota?
Si vede che non riescono, sul mercato secondario quella cosa lì ha un premium pazzesco, cioè per l'investitore retail cinese andare a comprare oro fisico per strada vuol dire che costa un 30, adesso non mi ricordo cos'era, ho tolto il numero, adesso se non 30, 25 in più.
E un'altra domanda, poi mi eclisso perché ne sapete un sacco e se non lo sapete, dopo quello che è successo alla Banca Centrale Russa e alle banche private russe che ha citato prima Thomas, ma secondo voi in quanti degli stati non perfettamente allineati si fideranno a tenere le loro riserve auree a New York o a Londra da oggi in poi?
Questo è un altro problema. Questo è un altro problema, perché se sei uno stato non allineato, non conosco quanto sia facile il meccanismo di ritiro, per
No,
dirla
i russi non li hanno
diplomaticamente.
congelati, cioè
No,
non li
no, esatto. Non c'è.
ritengono.
È
Vabbè,
come
no,
uno scam
d'accordo, ma
tipo Nexo, uguale, la stessa
no,
roba.
d'accordo, ma con i russi stanno in guerra. Fai uno stato non allineato che gli dice: buongiorno, signori Stati Uniti, vorrei ritirare le mie 10 tonnellate d'oro, me le rimandate? Sì, grazie, subito glieli
La
mando.
Germania ci ha messo anni a fare questa cosa, ma anni vuol dire
Esatto,
decenni
ed
di
è uno stato
martellare, eh?
super
Cioè,
alleato, porca miseria, esatto, la Germania, cioè stato super alleato, super amico, eccetera, cioè, li chiamano il, non lo so, non so, ditemi uno stato non alleato, non lo so.
ma prendiamo,
Non a
guarda, pure una
caso.
roba un certo tipo, che ne so, la Turchia, no? Cioè, quanto deve stare tranquilla?
Non lo so, io non starei molto tranquillo perché
Ma
comunque
neanche io.
avere il deposito dell'oro di qualcun altro, ragazzi, ma dai, ma la storia non ci insegna nulla, no, dai.
Questo è uno dei bullish case per Bitcoin, uno dei più grandi in assoluto, perché prima o poi si accorgeranno che è più facile controllare, anche perché Fort Knox va bene. Tu sei andato nelle cantine di Fort Knox a vedere cosa c'è veramente? Perché alla fine
Ma
quello è.
ci saranno le
Saranno, boh,
bottiglie di
chissà cosa ci sarà.
champagne, loro l'avranno nascosto in Alaska da qualche parte, vai a
Ma
vedere.
speriamo che ce l'abbiano veramente in Alaska da qualche parte, perché c'è anche tutto quel tema lì. Non è che sia ovvio che c'è veramente tutto quell'oro lì, cioè,
Non
come dire.
sono audited, non sono audited le riserve auree, o se
Certo, ma
sono
l'audit è un
audited.
pezzo di carta, quindi boh.
Ma anche le nostre riserve, le riserve italiane, no, una parte non
Assolutamente.
audited, non disclosed al pubblico, non si sa quanto, è negli Stati Uniti. L'Italia, terzo o quarto possidente d'oro, come si dice,
Possessore?
nazione per riserve, possessore d'oro per riserve auree. Quindi è tutto un equilibrio geopolitico, tra cui l'oro, esatto, gioca questa parte. Io non credo che chi l'abbia depositato a New York abbia avuto molta scelta di depositarlo a New York.
Quello non c'è dubbio, quello chiaramente non c'è dubbio.
Quindi
Sì.
è un'arma politica, è un'arma
Sì.
politica.
Però,
Sì, c'è anche
boh,
il grande
succederà
tema
prima.
della France Afrique, che hanno tutti, diciamo per consiglio, ma in realtà per forza, hanno tutti depositato alla Banca Centrale Francese. Quindi,
Chi giorno?
tutti i paesi di quella che chiamano poi la France Afrique, no? Gli ex
Ah, ok, sì,
colonie.
l'ex colonie francese. Sì, hanno volontariamente deciso di depositare
Era più comodo
a
così,
Parigi. Era più
certo.
comodo,
Certo.
esatto.
Guarda che bella cassaforte a Parigi, mettiamo tutto.
Guarda che bella cassaforte a Parigi, guarda che bella serratura, mettiamo tutto
Poi ti
qua.
mando un bell'audit, te lo firmo ti faccio una bella firma. Sì, c'è ancora tutto il tuo oro, ciao. E ti mando un pezzo di carta. Cioè,
Audit
non
di
lo
BDO Italia, chi vuole cogliere colga. Con questa mi eclisso, buonasera ragazzi.
Audit di chi?
BDO Italia, che è la stessa che firma i semi audit di Tether, era giusto per fare una
Ah.
battuta. Grazie
Grazie Gianlu. Oh, Tom, parliamo
dai,
di miracolo?
partiamo col miracolo, tanto anche facciamo un po' di storia recente, perché
Fammi
sennò cioè
sognare. La Prima Repubblica, quanto l'amo la Prima Repubblica, dove giravano i soldi. Bella la Prima Repubblica. Che
allora correva
momento, che
l'anno
momento.
1948.
Ah, vai.
Tu non eri ancora nato, io sì. No.
In spirito è rinato.
Esatto. E chiaramente l'Italia era devastata, adesso senza entrare nei dettagli, devastata vuol dire aveva quelle poche fabbriche che c'erano prima distrutte, perché chiaramente bombardate tutte, infrastruttura zero, quindi rete elettrica, bah, quasi distrutta anche quella poca che c'era.
Il denario si era stato svalutato del 75%.
Rischio di inflazione altissimo, giusto, giusta
Sì.
osservazione. E però c'era anche un fattore geopolitico che ci ha aiutato, chi lo sa, e che c'era un partito comunista molto forte e l'Italia era comunque in
Attenzione, comincia la controversia.
una specie di testa di ponte tra i paesi dell'Est e l'Europa. E quindi gli americani, quando hanno preparato il loro piano Marshall di ricostruzione, hanno dato un occhio di riguardo alle risorse allocate all'Italia, cioè ne hanno allocate non quante, cioè a livelli. Adesso il numero sembra, la prima tranche era 1,4 miliardi di dollari, quindi per l'epoca una cifra gigantesca, soprattutto per l'Italia nello stato in cui era allora. Okay?
Ok, quindi gli americani ci riempiono di soldi.
Esattamente, e questa cosa qua, questi soldi vengono utilizzati per costruire infrastruttura e per ricostruire il tessuto industriale, quindi i due obiettivi erano costruire, quindi tra infrastrutture intendo sia trasporti che energetica, quindi distribuzione, acquisto, estrazione e distribuzione di energia, e poi ricostruzione industriale, quindi ricostruire tutte le fabbriche o nuove fabbriche che erano state distrutte. All'epoca questa cosa qua era stata considerata chiaramente, beh, poi col senno di poi un successo, ma all'epoca era un po' in dubbio se fosse un successo o no, perché all'inizio, questo grandissimo impulso che c'è stato di costruzione appunto, di nuove industrie, aveva anche il grosso vantaggio di avere un costo della manodopera bassissimo, che poi sarà un tema che l'Italia si porta dietro fino agli anni 90 con le minchiate della lira, che bisogna svalutarla per avere gli export bassi. L'Italia all'inizio ha gli export bassi perché ha il costo del lavoro bassissimo. La lira non c'entrava, non era un non era un non fattore.
Export bassi perché il costo del lavoro è bassissimo, dovrebbe essere
Il
export alti
costo del
perché.
lavoro, il costo degli export, quindi avevi un vantaggio ad esportare, i tuoi beni erano economici,
Ah,
non perché la
certo,
tua
perché ci
moneta aveva
costava.
chissà che trucco
No.
nel cappello, ma perché la tua manodopera era estremamente economica. E una delle cose che però è estremamente interessanti che è successo in questo primo periodo
Oh,
è
fammi
che
sognare, la prima repubblica, vai,
con la
vai. Vai.
costruzione di queste nuove industrie sono anche entrati dei nuovi prodotti. Quindi, mentre tu costruivi queste nuove industrie con il tuo fine di esportare i tuoi prodotti altrove, metallurgici, cose del genere, stavi anche costruendo questi prodotti, erano tipo il frigorifero, la macchina, la lavatrice. Questi erano nuovi mercati che in Italia, cioè, non c'erano. Nel
Non c'era, non
1900
c'era.
55, solo il 3% delle famiglie avevano un frigo e l'1% aveva una lavatrice.
Certo.
Quindi praticamente tu avevi entrambe le due forze trainanti che spingevano tantissimo. Riuscivi a vendere bene i tuoi prodotti all'estero perché costavano poco perché la tua manodopera costava poco, ma avevi anche un'enorme domanda interna perché chiaramente nessuno aveva delle cose degli ovvi miglioramenti della vita, che sono il frigorifero, chi è che non vuole un frigorifero? Cioè, non ha senso,
Certo. Certo,
no?
assolutamente.
Stessa cosa per la lavatrice. E quindi, insomma, nel 75, invece il 94 delle famiglie aveva il frigorifero, il 76% aveva la lavatrice, e il 66% aveva anche una macchina che prima praticamente anche era cosa
Sono venuti a
0%.
prenderti, cosa succede?
Sono venuti ad arrestarmi, va bene, ad
C'è
arrestarmi. Un attimo che
del
finisco il
casino.
cabana, abbiate pazienza. E il GDP dell'Italia tipo è triplicato in quel periodo lì, tanto che ha preso i complimenti da tutti, da Kennedy, dal Financial Times. C'è stato quel periodo, diciamo, dal primi anni 50 fino, diciamo, verso la fine degli anni 60, quel periodo lì è stato un'espansione economica perché appunto c'erano le due forze che trainavano, c'era gli export che andavano bene e c'era la tua domanda interna che chiaramente era un mercato nuovo che voleva questi prodotti e quindi ha tutto funzionato, quindi è da manuale. internamente si sono costruite delle dinamiche che anche oggi purtroppo ci portiamo ancora dietro, che sono la disparità tra l'infrastruttura e il tessuto economico al nord e al sud, perché le più grosse fabbriche alla fine, al tempo, erano state costruite in quello che si chiamava il triangolo industriale, che era Genova, Torino, Milano. E quindi anche questa cosa qua aveva sostanzialmente creato una migrazione di lavoratori dal sud al nord, e che tra l'altro ha anche generato l'enorme richiesta di real estate, quindi altro fattore di incremento del GDP, e che purtroppo ai tempi non c'erano i piani urbanistici, hanno creato i disastri che si vedono che vabbè, sono il
Verranno
par...
ricordati nella storia come una cacofonia nella storia di bellezza di questa nazione.
Sì, veramente.
Orribile, orribile, li odiamo
Veramente.
profondamente. Quartieri anni 60, palazzine rettangolari. Blah.
Un'altra cosa che ha aiutato in questo periodo enormemente l'Italia è che chiaramente tu vuoi fare la potenza industriale di manifattura, va bene, hai bisogno di un sacco di energia.
È vero.
E ci sono due azioni chiave che sono state fatte in questo periodo. Una è la costruzione di quelli che erano delle società interamente statali, sono AGIP e ENI, il cui unico
Sì.
obiettivo era approvvigionare di energia. E questo anche, come dire, ad ogni costo, perché in Italia non è che ci fossero tantissime riserve. Ci sono, ce n'è qualcuna ancora ad oggi, non le usano perché, boh, però vabbè. E l'altro punto chiave è invece la creazione di un mercato comunitario europeo per il carbone e l'acciaio. Quindi tutti gli stati europei, questa si chiamava CECA dal 1957, la Comunità del Carbone e l'Acciaio, Comunità Europea Carbone Acciaio.
Sì.
Sostanzialmente evitava che ci fossero delle leggi sovrane che impedivano che non so, non puoi vendere il carbone perché lo Stato XY deve tenersi una riserva di carbone o devi vendere il carbone al tuo Stato ad un costo minore di quello che lo vendi all'estero. Quindi avevano creato all'interno della comunità europea un mercato libero per carbone ed acciaio, che sono sostanzialmente le due risorse che se tu vuoi fare manifatturiero devi comprare l'acciaio
Ti
e
serve
comprare il
quello,
carbone,
certo.
chiaro.
Energia, acciaio,
E questo era stato
quello
il più grande, questo è stato il successo forse più grande di quell'epoca, che ha dimostrato come appunto la liberalizzazione di quel tipo di mercato lì avesse reso estremamente competitiva l'industria europea, competitiva rispetto a tutti, perché chiaramente dal punto di vista dell'approvvigionamento della materia prima non c'erano questi limiti, queste sovranità locali che poi facevano attrito.
creano una distorsione, sì.
E poi, sai, l'indipendenza energetica italiana a un certo punto, non mi ricordo come si chiama, è anche stato ucciso, quindi c'è stato un aereo che è stato, boh, che non si capisce bene se è caduto, se è
Ma
stato abbattuto.
ti posso raccontare un fatto simpatico che avevo
Sì.
sentito, che avevo visto in un documentario. Dice che li aveva impapocchiati perché la scusa della creazione dell'ENI fu quella che trovarono del gas nella pianura padana. Ma le dimensioni dei giacimenti fu tipo alterata per far finta che fossero tipo enormi, delle cose del genere, e quindi dovevamo avere un ente energetico nazionale. L'ho visto su un documentario, non so se sia vero, se qualcuno ha delle cose diverse, ditemelo. E quindi noi siamo andati là dicendo: ragazzi, noi abbiamo dei giacimenti clamorosi in pianura padana, li dobbiamo estrarre perché siamo poveri, non abbiamo risorse. E invece poi tipo, i giacimenti erano irrilevanti, una cosa piccola, però intanto ormai è stata creata l'ENI e, come dicevi tu, erano andati in giro poi per il mondo a cercare risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Buffo, ok.
Se
Poi,
no,
vabbè, il
può
signore lì
essere.
si rompe l'aereo al signore e quel signore lì è
E quel signore che ha
finito.
battezzato le sette società petrolifere le sette sorelle. Adesso il nome non me lo ricordo, però insomma era. Chiaramente non voleva. No,
Non te lo ricordi o non lo vuoi
no,
dire?
non me lo ricordo. Rischierei di dirlo sbagliato, no, non so bene.
Ma il signore che è saltato per aereo nell'aereo?
Sì, perché lui non voleva
Mattei,
approvvigionarsi da una di
Enrico
queste sette
Mattei.
sorelle, voleva che ci fosse giustamente un array di fornitori variegato anche geopoliticamente. cosa che poi
Esatto.
ovviamente negli anni 90 si è andata a finire, abbiamo un fornitore perché ci piace avere un fornitore,
Assolutamente, assolutamente,
vabbè, donk, ok. Però
assolutamente, assolutamente.
so, concettualmente all'inizio magari l'unico fornitore era dall'altra parte, non era russo, era americano, però insomma, anche lì, vabbè, andata così.
Vabbè, dai, così, però, mora dalla favola, siamo riusciti a impacchiare questi e da buoni italiani ci siamo fatti la nostra azienda di
Che
idrocarburi
ha
nazionale, che
funzionato,
ci ha
che
portato, che ha
comunque
funzionato.
benissimo,
La
perché
prima repubblica, meravigliosa, c'avevamo pure quello.
sì. Secondo me
Oh.
questa storia è interessante perché ti fa vedere uno, alcune differenze e vantaggi del libero mercato rispetto al ogni stato deve gestire e impostare la sua economia. E quella dell'acciaio e del carbone è stato uno dei primi esempi di mercato. Ai tempi erano comunque stati diversi, c'erano le dogane, c'erano i dazi, quindi se volevi esportare il carbone devi pagare i dazi, non potevi esportarne più di un tot. Tutta questa roba qua è stata
Certo.
rimossa, è stato uno dei primi esempi anche a livello mondo di questi mercati con meno frizioni che hanno funzionato e hanno approvvigionato il sistema industriale molto bene. La seconda cosa
Certo.
interessante è che cioè, quando va bene creare posti di lavoro, ma se tu non crei un nuovo mercato, cioè loro hanno creato nuovi posti di lavoro, ma hanno anche creato un nuovo mercato, la lavastoviglie, la lavatrice, la macchina,
Tutti i beni di consumo,
che
assolutamente.
prima non esistevano. Quindi creare dei nuovi lavori senza creare dei nuovi mercati è completamente inutile. Stai cercando di riciclare qualcosa che non crea, che non espande, non migliora il tuo benessere, ma non espande
Si chiama
neanche il tuo GDP.
comunismo.
Sì, si chiama Ubi, esatto.
Chiama Ubi, comunismo,
Ecco.
si chiama in quel modo, si chiama. Quando fai posti di lavoro e non c'è domanda interna. E non ci sono i mercati, i nuovi prodotti,
Esatto. E quindi, secondo me, il motivo, tornando al nostro fantomatico tema di perché i salari non salgono, secondo me uno dei motivi è che non c'è stato un vero nuovo mercato. O quelli nuovi che ci sono stati non sono stati catturati in maniera così predominante come era stato catturato il manifatturiero e il metalmeccanico nell'Italia, dall'Italia negli anni 50-60. Lì puoi fare la crescita e puoi avere i salari che seguono l'inflazione e tutto funziona bene. Se tu non catturi un nuovo mercato, non crei un nuovo mercato, difficile che tu riesca ad avere questa crescita dell'economia.
Che è un punto valido quello che stai portando, perché è vero, se non c'è un nuovo mercato, si inceppa tutto. Ma se posso fare l'avvocato del diavolo su questo, ti direi, ma perché allora alcuni paesi del centro-nord Europa sono riusciti a mantenere il potere d'acquisto della propria classe media?
Hanno 1 milione di abitanti e gestire 1 milione di abitanti è facile. Fine.
Ti dico la
Poi.
Germania, te la sputo là, la Germania. Vabbè, dici quelli esportano tutto, sono mega esos. La Francia. Che sono i nostri
Beh, la
cugini.
Francia ha gli
No,
stipendi, ma come dire, nordici ho pensato più nordici, perché
no,
Germania e
centro
Francia in
europei,
realtà
centro
il loro potere d'acquisto, sì, meglio dell'Italia, ma peggio degli Stati Uniti, che comunque non è che sia. Cioè, secondo me il problema mondiale è che non si è creato un vero nuovo mercato. Internet però l'ha catturato quasi tutti gli Stati Uniti, e alla fine tutte le grosse società collegate ad internet e al software sono tutte americane, quindi loro sono riusciti a catturare un nuovo mercato. Invece a me manca quello che secondo me è mancato da 40 anni a questa parte, la creazione di un nuovo mercato, o la cattura di un nuovo mercato, ecco. Non ti torna?
io non, no, mi torna, è un discorso giusto, non è un discorso sbagliato, è un discorso che si incastra. Secondo me, spiega una parte del problema, perché è vero quello che dici tu. Io, nel senso, nell'Italia del dopoguerra hai avuto la creazione di un ceto medio con un potere d'acquisto, quindi sono diventati tutti da lavorare nel settore secondario, al settore terziario, no? Tutti. E parte dell'impoverimento dei salari reali, secondo me, è dovuto anche a questo, sicuramente la mancanza di una struttura lavorativa solida, di un mercato solido. Ma ti dico, forse saranno tre o quattro motivi, sicuramente uno è questo. Sicuramente uno è questo. Sicuramente uno è questo. Rimane, a me rimane il dubbio del perché nelle contrattazioni salariali non sono stati indicizzati gli stipendi all'inflazione, che era la cosa più banale da fare.
Ma non hai il
Un'altra cosa
margine
mi
per
viene in
farlo,
mente.
non hai il margine per farlo, è molto facile. Cioè preferisci tenere il margine per gli stakeholder, non hai un mercato che ti permette di fare il 50% di margine, cosa indicizzi?
Però non lo
Cioè...
capisco io questo, scusa, nel senso, dalle contrattazioni, cioè, i sindacati che cazzo stanno a fare?
Ah, quello
Scendere in
niente, quello
piazza
è
a
dimostrato,
cantare? Scusa,
dimostrato.
io sono un metalmeccanico iscritto alla CGIL, come si chiama? La CGIL, quelli di sinistra. Sono un metalmeccanico che ho 1.100 euro di stipendio al mese che non mi compra più un cazzo. Ma io al mio sindacalista, ma che cosa gli ho detto? Devi andare lì, ti devi sedere, non ti alzi finché non hai indicizzato il mio stipendio all'8% di inflazione. Non che ogni 5
Chiaro?
andiamo in piazza a cantare Bella Ciao e poi lo
No,
stipendio
ti
me lo
mandano
prendo lì.
in piazza a
Non ha
cantare Bella
senso,
Ciao, esatto.
cioè, capito? Perché non ha senso. Quindi, perché non è, la vera domanda è perché non è stato fatto, o se è stato fatto, magari è stato fatto, io non lo so, ditemelo
Ma
voi.
no,
Se è stato
abbiamo
fatto,
visto
chiaramente non mi è
che...
esatto, no, non è stato fatto. La seconda cosa che mi viene in mente da dirti, è molto più in alto delle contrattazioni salariali, è la devoluzione delle politiche monetarie a enti sovranazionali nel 92 con il trattato di Maastricht. Finché la Banca d'Italia poteva decidere le politiche fiscali decise dal governo, scusate, poteva decidere le politiche monetarie della nazione in cui operava, dell'Italia, della lira, si poteva avere, secondo me, dei movimenti diversi da quelli dove la tua politica monetaria è decisa da un altro Stato, dove devi sincronizzare le politiche fiscali alle politiche monetarie, quindi se hai tutta questa serie di problemi si incastra tutto.
Sì, però tieni presente che appunto la Comunità Economica Europea è vero che sono stato diverso, ma all'atto pratico non hai le dogane. Tu puoi andare a vivere in Germania, ora in Germania non ti dice niente nessuno. Secondo me non è così, cioè sì, però non
Tom,
è...
tu hai ragione, tu dici finché si espandeva il mercato, cioè esistevano mercati in cui ti andavi sia a lavorare che a spendere, cioè finché la base economica si espandeva, hai ragione, dici, tutto gira. Quindi poi quando non si espande più la base economica di prodotti e servizi che possono essere emessi, se c'è questo meccanismo, la gente non guadagna più. È vero.
E questo tra l'altro a
Scusa,
prescindere da chi fa le decisioni
mi
della
è
banca
saltata
centrale.
una cuffietta.
Vai, vai.
Sì, che vivono di riflesso, scusa, che vivono di riflesso, secondo me. È vero, ci sarebbe da capire perché l'innovazione tecnologica, che è il fattore che crea ricchezza nel lungo termine, sia stato polarizzato negli Stati Uniti, così che le industrie 3.0 del mondo digitale sono state centralizzate negli Stati Uniti, di modo che non si è sviluppata una base commerciale di mercato in Europa, e questo ha impoverito il ceto medio. Ma sicuramente ha un impatto questo, sicuramente. Secondo me conta
Cioè,
Cuba un
ecco,
altro 25-30%.
te lo riformulo così. Tutta il grosso dell'espansione del GDP da 30 anni a questa parte, cioè una grossa fetta di quell'espansione lì, è legata a tecnologie o a servizi del settore IT, informatica,
Sicuramente.
che è catturato dagli Stati Uniti, punto. L'altra parte
Senza
dell'espansione
dubbio.
del GDP mondiale è stata fatta dagli anni in cui la Cina esportava deflazione perché lei aveva i lavoratori a bassissimo costo. Tu non hai catturato né un mercato e ovviamente non puoi competere sull'altro e quindi l'unica cosa dove l'Italia invece ha fatto molto bene negli ultimi 10-20 anni è il farmaceutico, quindi biochimica, quindi produci farmaci per dei brand anche famosi, quella parte lì ha funzionato molto bene e perché lì sei riuscito ancora a catturare un mercato, lì il tuo costo del lavoro è basso, la qualità del tuo output è assolutamente in linea alla qualità degli output richiesto a quel mercato lì, e tu lì ti sei ritagliato la tua fetta di
Guarda,
mercato. In tutti gli altri settori non te la sei ritagliata e hai sucato, e questo è il risultato.
secondo me è vero, verissimo, secondo me giustifica la disoccupazione in questa nazione, ma non mi giustifica troppo la perdita di potere d'acquisto della valuta. Perché hai ragione, perché la disoccupazione al 20% non ci sarebbe dei giovani se ci avessimo dei settori, diciamo IT, industria 3.0, quello che sia, che impiegavano la gente. Senza dubbio si sarebbe creato un circolo più virtuoso, eccetera, eccetera. Fuori da qualunque dubbio, accoppiato però alla perdita di valore d'acquisto, di potere d'acquisto della valuta e dalle non indicizzazioni, dalle non altro punto interrogativo che cosa succede dietro, per cui non sono cresciuti i salari reali, eccetera, eccetera, eccetera. Devi, sì, questo secondo me rimane un po' come punto. Tu dici, certo, avessimo una base produttiva molto più ampia, a voglia, certo, saremmo in una situazione meno degradata, molto più importante. Ma poi lì potremmo fare uno studio, perché poi non conosco bene questo argomento, però sai, si legge che è stato devoluto, cioè l'industria italiana è stata smantellata dopo gli anni Ottanta perché non era competitiva per mille motivi, di qua di là. Potremmo farci un approfondimento perché non lo conosco
Ah, non
bene.
c'è dubbio.
Però sembra che avevamo una base produttiva molto più sviluppata fino a più o meno agli anni Ottanta, eccetera, eccetera. Poi è stato venduto tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Al netto che avevamo partecipazioni statali dappertutto, quindi una distorsione di mercato, un mercato che non era veramente libero. Quindi, cioè, l'Italia trainava, tu mi racconti, in maniera incredibile, in un momento dove c'era tra l'altro lo Stato coinvolto in tutto, a distorcere il
Sì.
mercato.
Che inizialmente, da quello che ho letto, durante ad esempio l'erogazione dei prestiti del piano Marshall durante i primi, diciamo, i primi anni 60, essendo lo stato brado, essendo che non c'era niente, lo stato è riuscito a fare delle cose positive, ma perché basta, qualunque cosa facevi era positiva, cioè non potevi
C'era niente,
sbagliare.
c'era
Cioè,
niente. Non c'era
vado a
niente.
cercare il petrolio in qualunque modo, per forza, è quello che trovi è tutto roccolato, è per forza che va bene, no? Però poi chiaramente
Certo.
più i mercati diventano globali, più la tua competizione è efficiente, più tu rimani inefficiente, più è un casino, è chiaro.
Erano più
Esatto.
competitive e sono state svendute. Esatto. No, interessantissimo. Sì, sicuramente aggiunge un tassello anche nella mia testa questo. Sì, la diminuzione della base produttiva ha sicuramente avuto un impatto. Sì,
Beh,
unito poi
comunque
a.
ogni puntata troviamo approfondimenti da fare in altre puntate, quindi praticamente le stagioni del cabana sono
Il cabana
infinite.
non finirà mai. Quando tra 100 anni ci saranno due avatar digitali che continueranno a
Io
fare
mi
il
scarico tutto
cabana.
dentro ChatGPT, c'ho il cabana GPT e
Che
parlerò
arriviamo,
per sempre.
esatto, H20, cabana H24. Va bene. Tom, facciamo un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno
Anche a
sentito
te.
su YouTube, che vi scaricate il podcast, che ci seguite, che mettete i like, che vi scaricate le puntate. Ragazzi, ci fa tanto, tanto, tanto piacere. Ricordatevi sempre che non sono consigli di investimento, ma siamo due amici che parlano insieme a voi la sera. Se potete scaricarvi le puntate, seguirci sui vari social, tra cui YouTube e tra cui sulla pagina qui su Telegram, fatelo, fatelo, fatelo. Vi ringraziamo tanto e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao Tom!
Ciao, ciao a tutti, buona serata. Grazie, ciao, ciao.